Radio Onda Rossa 87.9 in FM, come annunciato siamo in collegamento con Aldo Gazzetti del Forum per il diritto alla salute della Lombardia, che salutiamo e gli chiediamo se ci sente correttamente.
Sì, ok.
Ciao, buongiorno. Allora, con te per parlare della situazione della sanità in Lombardia, anche alla luce degli ultimi accadimenti che sono finiti un po' sulle cronache di tutti i giornali anche nazionali, quello che ti chiediamo anzitutto è una panoramica del contagio nella regione e qual è la situazione attuale degli ospedali.
La Lombardia si caratterizza con dei risultati, diciamo, disastrosi rispetto all'epidemia del coronavirus, anche rispetto alle altre regioni o al di là del colore politico. Per esempio il Veneto è riuscito a contenere molto di più l'impatto dell'epidemia, con molti meno morti, con molti meno contagi, mentre in Lombardia ci avviciniamo a praticamente 60.000 positivi, ma il dato più evidente e purtroppo grave sono circa 10.000 morti che rappresentano più del 50% di tutti i morti italiani, che vuol dire che rispetto alla popolazione hanno un tasso di mortalità 3 volte superiore a quelli delle altre regioni. Se poi guardiamo all'interno della Lombardia, ci sono come dire, 2 o 3 zone, anzi è tutto, diciamo, quella che viene definita la bassa, la pianura, che ha degli indici che non hanno riscontro in nessuna parte del mondo, solo pochi esempi, ma non così diffusi su un'area così vasta. Molti si chiedono il perché è successo tutto questo e perché non si è riusciti a contenere, o meglio, la politica della regione, che è di è leghista, cioè il governo della regione è dal 97, per cui da 22 anni in mano al centrodestra, prima con, diciamo, il regno di Formigoni e poi con la presa del potere, chiamiamola così, da parte dei leghisti. Di fatto il sistema sanitario lombardo è quello più privatizzato, è quello che ha una maggiore impronta privatistica, è quello che ha il maggior numero di privatizzazioni, non solo in termini quantitativi, ma in più settori. Questo è, come dire, lo sfondo del dramma, nel senso che è proprio una prova evidente come un sistema basato su una gestione privatistica e privatizzante, poi può portare a questi effetti che non riesci più a controllare a livello collettivo quella che in teoria dovrebbe essere il primo compito di una regione, come assegnato dalla legge e dalla Costituzione, quello della sanità pubblica, cioè la salute collettiva. Mentre appunto un sistema che viene basato solo su un concetto privatistico si basa su un pensiero, un retropensiero ben chiaro, che la salute è un affare privato, che la medicina è un bene di consumo e che va distribuito in base al potere di acquisto delle varie persone. Poi questo ovviamente sfocia in quello che è avvenuto, che sta avvenendo in Italia, ma anche particolarmente in Lombardia, dove ha molto successo la cosiddetta sanità integrativa o di fatto le assicurazioni. In Lombardia, infatti, così tanto per dare dei numeri di fondo, la spesa privata è la più alta, diciamo, a parte poche piccole zone tipo la Val d'Aosta, eccetera, è la spesa privata più alta pro capite, per cui vuol dire che nonostante tutte le magnificazioni di questo sistema, il cittadino deve contribuire con un'alta spesa sanitaria, quasi circa 800-900 euro pro capite, oltre la spesa sanitaria pubblica. In più, è la regione dove c'è la maggiore presenza di polizze assicurative sanitarie. Ecco, questo per dire come, poi i letti, i ricoveri sono, gli ospedali, c'è una forte presenza del privato, c'è la presenza quasi egemone del gruppo principale ospedaliero, che è il gruppo San Donato, che controlla 4-5 grossi ospedali nella stessa Milano, ne sta costruendo un altro e tra l'altro sta partendo per un'avventura di costruire ospedali in Africa, eccetera. Ecco, per cui noi ci troviamo di fronte già a un modello, a un sistema sanitario che non ha riscontro in tutta Italia. Nelle altre regioni c'è ancora un sistema sanitario pubblico fatto da un governo territoriale con molti difetti, sicuramente al sud se ne trova molti di più, ma diciamo in Alta Italia, il Veneto, l'Emilia, Toscana, eccetera, hanno ancora sistemi, un servizio sanitario pubblico. In Lombardia di fatto non c'è più.
Anche se purtroppo anche dalle nostre parti abbiamo raccontato più volte da questi microfoni che c'è un problema simile. Però, ascolta, una cosa volevo chiederti rispetto a questo, visto che ha introdotto anche il tema di sanità pubblica e sanità privata, perché sui giornali si fa tanto parlare appunto di questo famoso ospedale Covid-19 a Milano Fiera. Nelle testate anche cartacee dei giorni scorsi si è fatto un gran parlare di questo ospedale, di questo grande risultato ottenuto da Bertolaso, chiamato, ricordiamo, appositamente dalla giunta regionale leghista per la realizzazione di questo ospedale costato 21 milioni e che attualmente ospita solamente 7 pazienti. Quindi quello che ti chiediamo è anche un commento su questa vicenda, con un ospedale che è partito in pompa magna e doveva ospitare più di 400 terapie intensive, che avrebbe dovuto dare respiro alla sanità lombarda già martoriata dai malati di coronavirus, e che invece si sta rivelando a tutti gli effetti un vero e proprio flop.
Sì, dunque, allora anche qua effettivamente a fine marzo la regione aveva ampliato da 900 posti letto in terapia intensiva, di cui 250 privati, era riuscita ad ampliare sia nel pubblico che nel privato per arrivare a 1.500, a fronte di una presenza media di 1.400 in terapia intensiva. Oltre a questi ovviamente c'erano tutti gli altri che avevano bisogno di terapia intensiva, per cui effettivamente c'era un bisogno di trovare spazi in terapia intensiva. Cosa è successo? Hanno avuto questa idea dell'ospedale in fiera. Qualcuno si potrebbe chiedere perché, poi forse, cioè, ipotizzerò, come dire, una risposta, anche se è una mia, come dire, riflessione che non ha un dato oggettivo, non ha una prova oggettiva. Comunque hanno creato questa struttura, hanno occupato due padiglioni della fiera di Milano, altissimi, diciamo, padiglioni, per cui per essere riconvertiti in reparti ospedalieri c'è stato un grosso impegno di ricondizionamento di varie cose. E soprattutto si è scelta questa soluzione Molti medici, soprattutto anche esperti di stretta fede, diciamo, leghista o comunque non certo critici al sistema, avevano obiettato giustamente che chiunque abbia lavorato in un ospedale sa che un reparto di terapia intensiva non è un'isola, ma deve essere corredata, cioè deve essere inserita in un ospedale, perché la terapia intensiva poi ha bisogno di tutta una serie di sistemi d'appoggio, cioè l'ospedale comunque è un'organizzazione estremamente complessa e la terapia intensiva è la struttura forse più complessa e più, come dire, tecnologicamente organizzata. Per cui molti a questa, come dire, invenzione, questa iniziativa, obiettarono questo, ma prima venne detto che doveva esserci 500 posti letto, poi 200, poi adesso di fatto c'è solo 5 o 6 persone in terapia intensiva, tenendo posto che con la carenza di personale che c'è assorbe un organico di 50 persone, per cui vi potete immaginare lo spreco. Nel frattempo, a livello, come dire, epidemiologico, l'occupazione dei posti letto della regione Lombardia dal 95% che era a fine marzo, attualmente i posti letto, diciamo, di terapia intensiva sono occupati dell'80%, cioè perché è calata, per fortuna, la domanda di gente con problemi critici vitali, no? Ecco, per cui questo insieme di congiunture ha determinato, non dico l'inutilità, ma sicuramente non è utile per la terapia intensiva. Potrebbe essere utile per le cosiddette ricoveri temporanei a bassa cura, ma di fatto questi soldi sono stati spesi per una struttura che si è rivelata, perlomeno, cioè la previsione era completamente sbagliata, sia dal punto di vista, come dire, organizzativo, sia dal punto di vista proprio sanitario, di organizzazione sanitaria.
Sì, peraltro, questione che si ricollega direttamente.
No, se posso fare un'ipotesi, come dire, perché dietro ogni scelta non c'è mai una, come dire, gli errori non sono mai per incapacità, ma magari sono, io l'avevo definita all'inizio Maddalena 2, non so se qualcuno si ricorda tutta la vicenda Bertolaso.
Ci ricordiamo benissimo, l'abbiamo detto appena, ecco, è stato nominato Bertolaso.
Ecco, per cui, allora guarda caso, la Fiera cos'è? La Fiera è una società, è una fondazione apparente, ma è una società che viene diretta dalla Regione, no? La Regione determina tutte le strutture, diciamo, direttive e quant'altro, il Consiglio di Amministrazione è tutto leghista, e la Fondazione Fiera e tutte le società collegate, che tra l'altro sono state quelle che hanno impiantato tutta la struttura Fiera, per cui diciamo non sono state ferme. Ecco. E la Fiera di Milano avrà quest'anno un grosso impatto negativo, perché non ci sarà nemmeno un salone, né il salone del mobile, né tanti altri saloni. Ecco, per cui magari il pensiero di qualcuno ha detto, utilizziamolo in questo modo, però è, ripeto, una mia valutazione, anche se di fatto questo ha voluto significare spendere parecchi soldi. Altre strutture immediate e temporanee sono state quelle del reparto di terapia intensiva, dell'arrangiamento della terapia intensiva del San Raffaele, quella diciamo promossa dalla raccolta dei fondi di Fedez e quant'altro, che poi rimarrà a favore del San Raffaele. Tra l'altro è apparso un manifesto in cui la sanità privata diceva di aver salvato 28.000 persone, non si capisce in quale maniera. Ecco, per cui questa commistione tra pubblico e privato poi appunto vede la regione completamente a supporto del privato, non? Ma tornando alla domanda prima, no? Che poi è quella più, come dire, importante, no? Perché si poteva evitare, perché c'è stata questa, diciamo, questa strage, i fattori sono tanti, ma soprattutto è che a livello di territorio non esiste più un distretto, non esiste più un coordinamento, tutto viene lasciato libero alla libera, come dire, iniziativa del privato, per cui ci sono molti buchi nei settori che non sono redditizi. Questo poi
assolutamente
dire un lungo discorso.
Certo, no, ma sicuramente quello che ci dai è una testimonianza importante, anche perché ovviamente anche da questi microfoni più volte abbiamo denunciato la fallacità poi di queste strutture private e dei capitali privati investiti all'interno della sanità.
No, ma però c'è anche tutto
anche in questo caso, no, diciamo, dicevo, anche in questo caso c'è una, anche in piena emergenza, nonostante poi si definiscano eroi coloro che vanno in prima linea e che ci sia un elogio della sanità pubblica e degli ospedali che stanno affrontando il coronavirus, poi quando si tratta di investire o comunque di dare delle opportunità o di fare degli investimenti, comunque si predilige sempre il modello sanità privata, che è il modello San Raffaele, il modello Fiera di Milano, il modello Bertolaso Maddalena, come giustamente dicevi tu.
Sì, no, però è molto più, come dire, molto più complesso nello stesso tempo, cioè in Regione Lombardia di fatto interi settori sono gestiti dal privato. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Lombardia lo stesso potere, cioè chi governa la Lombardia, non pensa di dover coordinare, programmare e anche utilizzare il privato, ma in una maniera, diciamo, programmata, no? Pensa proprio che il mercato in quanto tale determina l'allocazione delle risorse nel migliore dei modi. Questo funziona, appunto, questo funziona, se anche qua ci sarebbe da dire, questo funziona in un mercato delle zucchine, nella sanità è un po' diverso, anche perché questa vicenda, questa epidemia l'ha dimostrato, se tu non prepari le risorse prima, che non sono risorse, come dire, semplici, ma bisogna costruire tutta una serie di riserve, sia di risorse umane, sia di risorse proprio, come dire, di materiali, di conoscenze, perché uno potrebbe avere tutte le strumentazioni che uno vuole, ma se non ci sono le persone che lo sanno usare o che non sono preparate a questo, inevitabilmente si crea quello che è stato creato. Per cui qui a livello nazionale, ma soprattutto a livello lombardo, il piano pandemico che era stato fatto nel 2009 non è stato nemmeno tirato fuori oppure creato al momento, non c'era nessuna riserva riguardo l'emergenza, sia a livello nazionale sia a livello locale, per cui chi rivendicava l'autonomia, no? L'autonomia assoluta di gestione della sanità, guarda caso, non aveva né un piano sanitario né un piano pandemico, ed è andato avanti così senza una programmazione. Ci sono stati vari, come dire, fatti emblematici. Ne dico uno solo. Il 4 febbraio, no, una dottoressa che faceva le cure, quella dell'assistenza continuativa, quelle che operano il sabato e la domenica, il 4 febbraio, forte diciamo di questo preavviso dell'epidemia cinese, ha detto: dotateci dei strumenti di tutela, i famosi DPI, no? Dispositivi personali di prevenzione individuale, no? Questo era scritto il 4 di febbraio, poi niente, non c'è stata nessuna risposta, non c'è stata nessuna risposta proprio perché chi gestiva la regione pensava che la dotazione, diciamo, di difesa doveva essere a carico del singolo medico, che era magari convenzionato, eccetera, ma che praticamente era tutto un tipo di rapporto contrattuale da privato a privato. Così la stessa cosa con le case di riposo. Allora, a livello mondiale, all'inizio di febbraio, appena ci fu l'annuncio dell'epidemia cinese, su Lancet, che è uno dei maggiori riviste mediche internazionali, si disse: guardate che gli incubatori più pericolosi sono le case di riposo degli anziani, che esigono tutta una serie di strumentazioni ancora di più che gli ospedali normali. Di fatto, sia per responsabilità della regione, sia la responsabilità dei proprietari dell'RSA, perché l'RSA in Lombardia ce n'è solo il 5% pubbliche, tutto il resto è privato, e questo privato, il 30%, fa capo a grandi monopoli internazionali, ad esempio Corian, che possiede in Europa 80.000 posti letto. Vuol dire che ormai l'assistenza all'anziano è diventata un'industria con grandi profitti, con grandi processi di concentrazione. Capite che allora la regione tende a, ad avere un rapporto perlomeno subordinato a questi grossi centri. Questo è il discorso. Nel frattempo tutto ciò ha creato la vera grande epidemia, è avvenuta nell'RSA. Io adesso stavo guardando i dati dei deceduti in Lombardia, 10.000, quasi 11.000 morti, no? In Lombardia, cioè un disastro, 5 volte il Vajont, per dire, no? come impatto nella popolazione. Quelli sotto i 60 anni sono solo il 10%, tutto il resto riguarda la popolazione anziana. Non si sa quanti di questi siano quelli dell'RSA, anche se ci sono degli studi che, per esempio, già una settimana fa indicavano in 2.000 in regione Lombardia su 5.000 all'ora. Ecco, questo per dire come tutta una scelta anche ideologica e di carenza programmatoria ha portato a questo disastro, che, ripeto, in tutto il mondo ci sono fior di articoli, no, che si chiedono come mai in Germania c'è un rispetto ai casi positivi, c'è una mortalità del 2%, e a Bergamo c'è stata una mortalità del 20%.
Sì, peraltro c'è la giunta regionale è stata ormai investita di diverse responsabilità che vanno dalla mancata chiusura dell'ospedale di Alzano Lombardo, passando per queste famose mascherine e dispositivi sanitari che arrivavano, sparivano, non si capiva bene chi le distribuiva, fino alla questione dell'RSA. Peraltro volevo infatti chiederti, visto che hai toccato anche questo argomento, se ti va in chiusura di approfondirlo un po' di più, visto che è in corso ad oggi, sono state fatte proprio nella giornata di oggi, sono state fatte delle perquisizioni alla famosa albergo Trivulzio, ma c'è una direttiva della regione Lombardia che autorizza le RSA a fare ad ospitare malati Covid, quindi sembra che oltre a delle mancanze diciamo, sicure delle strutture sanitarie, e anche in televisione abbiamo visto diverse inchieste che le hanno denunciate con diversi lavoratori che hanno fatto emergere queste mancanze, ma c'è stata anche una presa di posizione politica che ha autorizzato questo tipo di diffusione e che di fatto ha creato la situazione che descrivi poco fa rispetto alle case di riposo.
Sì, dunque questo è sicuramente il fatto più, come dire, emblematico, anche perché adesso sono sotto inchiesta almeno una 15 RSA, tra cui il Pio Albergo Trivulzio, e l'accusa è di, se non sbaglio, epidemia colposa, insomma, accuse molto, omicidio ed epidemia colposa.
Sì, sì, omicidio colposo plurimo c'è tra le accuse.
Esatto, per cui sono accuse. Infatti, secondo me, ieri in una trasmissione l'assessore Gallera l'ho visto parecchio, come dire, agitato, nel senso nel difendere questa, per ributtare questa responsabilità, perché adesso il tentativo della giunta è scaricare altrove la responsabilità, sia verso i direttori di queste strutture, sia verso il governo. I fatti sono molto, molto chiari, nel senso che loro, cioè in altri termini, quando appunto all'inizio di febbraio non diedero nessuna istruzione, nessuna raccomandazione all'RSA, che hanno una, come dire, in Lombardia hanno una struttura ambigua, siccome non sono più pubbliche o di natura pubblica, sono sempre più trattate come alberghiere, con una forte partecipazione di spesa da parte degli interessati o delle famiglie. Per cui queste in Lombardia sono circa 50.000 letti distribuiti in 640 RSA. Voi capite che lasciare così mano libera, senza fissare dei criteri molto rigidi assistenziali, già queste strutture sono, come dire, non tutelate anche come livelli di assistenza, eccetera. Per cui sia per come dire, le persone che venivano curate, perché tutti sapevano in base ai risultati cinesi che la porzione di popolazione più esposta erano quelli dopo i 60 anni ed in particolare quelli con pregresse malattie croniche. Sempre partendo da questi 10.000 morti, solo il 15% non ha malattie croniche pregresse, il che vuol dire che bastava gli ipertesi, i diabetici e tutte quelle malattie che sono un po' caratteristiche delle persone dopo i 65 anni, li davano come persone più aggredibili e soprattutto con un decorso più, diciamo, grave rispetto alla popolazione giovane. Ecco, tutto questo cosa doveva presupporre? Una previsione, una programmazione che non c'è stata. Per quanto riguarda i fatti per cui vengono accusati, per cui non c'è stata una dotazione e una previsione di questo impatto, che sicuramente è stato molto molto improvviso, tutto si è sviluppato in un mese, ma anche questo, guardando lo sviluppo cinese, poteva essere perlomeno previsto. Il fatto cosa è successo? Che loro con una delibera molto burocratica, no, questo è, loro, noi abbiamo la difesa è, noi abbiamo fatto una delibera in cui mandavamo queste persone in convalescenza ma positive, chiedevamo all'RSA di spazi dedicati e con personale nuovo, no, di ospitare questi nuovi, gli ammalati da coronavirus. Il problema è che poi anche qui i numeri si sono, perché non si sanno quanti sono andati in queste strutture, o in queste strutture quanti si sono ammalati, contagiati dagli stessi operatori che per giorni e giorni hanno operato a mani nude, senza mascherine né niente. Fatto sta che però in una stessa struttura sono stati portati dei ammalati positivi curati dagli stessi operatori che non hanno difesa. L'assessore cosa dice? Non è nostra responsabilità, è responsabilità delle strutture dove abbiamo mandato, no? Però di fatto nella delibera, no, tutta questa operazione deve essere coordinata da una centrale, no, con una responsabilità, con un direttore sanitario che dovrà avere, e magari ce l'ha, sede presso l'ospedale Sacco. Per cui era la regione che doveva controllare, al di là di tutto, come venivano ospitati questi ammalati, come venivano curati e se soprattutto non contagiassero gli altri ammalati. Questo, come dire, è ben chiaro, è ben chiaro, magari nella stampa non è stato molto sottolineato, però di fatto questo governare, no, la sanità a decreti, no, perché poi adesso a fine marzo, esattamente il 30 di marzo, cosa ha disposto con delibera la giunta regionale? Il monitoraggio di tutti gli operatori, i criteri di sanificazione delle strutture sanitarie dell'RSA e tutta un'altra serie di provvedimenti, tra cui appunto la creazione degli alberghi, ma questo dietro il decreto ministeriale, eccetera. Ma soprattutto un'altra cosa in cui si è distinta la regione Lombarda rispetto a, per esempio, quello che è successo nel Veneto, è di aver mantenuto basso il livello dei cosiddetti tamponi. Cioè, nel senso che è vero che loro adesso hanno fatto 200.000 tamponi, ma 200.000 tamponi praticamente in 40 giorni vogliono dire 5.000 tamponi al giorno, che rispetto a una popolazione di 10 milioni, perché la regione Lombardia è più grande in termini di popolazione della Svezia, della Grecia, della Danimarca e di quant'altre persone, per cui ha una vastità e al numero di così ampio di popolazione c'è stata una gestione come se fosse una impresina, un'impresuccia, no? Privata, eccetera. Per cui bastava fare loro solo a fine marzo hanno fatto quello che dovevano fare all'inizio di febbraio. Poi se uno scorre tutte le dichiarazioni, i rimandi, ancora adesso si dice che in questa settimana arriveranno 21 milioni di mascherine, poi c'è stata la raccolta dei fondi, poi appunto tutta la magnificazione, siete angeli, addirittura sull'ospedale di Bergamo c'è un mega tabellone che glorifica la figura dell'infermiere, però di fatto tutti i lavoratori, e se ne sono ammalati parecchi e molti sono morti in Lombardia, tra medici e infermieri, non hanno avuto le tutele minime, no? Le tutele minime per poter operare in sicurezza. Altrettanto il monitoraggio veniva fatto solo alle persone apertamente sintomatiche, cioè con manifestazione chiara dei sintomi del coronavirus. Questo cosa ha voluto dire? Che per esempio, no, tutta una serie di morti non sono state contabilizzate come coronavirus, perché i 10.000 morti che si dice non sono tutte le morti, perché se uno va, come sono andati e forse si farà, confrontare come dire, lo schizzo della mortalità che è avvenuta in certi paesi, in certe città, ad esempio Bergamo ogni settimana aveva circa 400 morti, come dire, medi, no? E adesso è balzata a 800, 900, il che vuol dire che almeno la metà dei morti non è stata classificata come dipendente dal coronavirus. Ecco che, come dire, non è un dramma solamente, come dire, sanitario, è un dramma sociale. Io tra l'altro ho mia moglie che è di quelle parti e adesso tra l'altro è proprio lì perché deve assistere la madre. Lì ci sono stati paesi che hanno avuto 10 volte la mortalità di quelli normali. Qualcuno ha detto, qui è sparita un'intera generazione, dai 75 anni in poi, nel comune di Nembro o nel comune di Alzano sono morti quasi tutti. Questa è la tragedia, cosa che invece dalla stampa viene sottolineato cosa succede negli Stati Uniti, cosa succede a New York, e viene sottovalutato proprio quello che sta avvenendo in Italia, che andando, se non si crea una campagna di monitoraggio, per cui io so se sono positivo o no, se posso andare a casa senza contagiare i miei familiari, e via discorrendo, lo slogan della restate a casa, invece che ridurre il contagio, è stato un diffusore di contagio.
Assolutamente Aldo, sei stato chiarissimo, noi ti ringraziamo, è stata veramente una corrispondenza esauriente sotto tanti punti di vista.
Avremo modo
avremo modo sicuramente di parlarne ancora. Intanto ti ringraziamo e a risentirci presto.
D'accordo, ciao.
Ciao, grazie. Ciao a tutti.